Non si può presentare zia Caterina con le parole, bisogna utilizzare i suoi strumenti.
Tutto ciò che deve fare, il lato bello puoi trovare.
Lo troverai e hop, il gioco viene.
Ed ogni compito di die, più semplice sarei, dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero, la pillola va giù, la pillola va giù.
Zia Caterina!
Va giù, basta un poco di zucchero, la pillola va giù, tutto brillerà di più.
Usarlo. Oi, oi.
Prima sono venuto a dire, noi ci conosciamo ormai da tanti anni, sono venuto a dirti qualcosa sull'incontro e avevi già gli occhi umidi. E la prima domanda non era prevista. È difficile vivere con questa sensibilità?
No, è bellissimo. Vivere è bellissimo. Quanto più ti integri con ciò che è la realtà, quanto più è bellissimo, però è faticosissimo. Vivere con una sensibilità è difficile avere un equilibrio, quindi pensano che sei matta, perché sei sempre fuori luogo. Cosa c'entra cominciare a piangere prima? No.
Caterina,
ma mi hanno chiesto, sei felice? No, io sto malissimo, gli voglio dire. Questa è la questione della sensibilità.
Caterina, invece questa è proprio la domanda che avevo in mente pensandoti qui a Romena. E la domanda è, chi eri prima? Cioè, prima che succedesse tutto quello che è, tu lavoravi come impiegata a Prato,
sì,
se non sbaglio. Dovessi farci una breve fotografia per immagini, per poche parole di chi era Caterina prima di diventare zia, quando c'era Stefano, quando la tua vita era una vita, immagino, come quella di tante persone. Che cosa riconosci della Caterina di oggi in quella e cosa invece era molto diverso?
In sintesi, la parola che lo riconosco è proprio all'incirca. Ero all'incirca un essere umano. La maggior parte delle cose noi le facciamo all'incirca. Le fanno tutti, è ordinario che tu le faccia. All'incirca si fa così. Ora poi c'è Facebook che ti dice anche che se fai il sorriso perfetto sembra vero, quindi va benissimo. Quindi basta fare una fotografia e te puoi rendere quello che all'incirca volevi dire. Ecco. Questo all'incirca mi innervosisce da morire. Essere vicino a, ma non dentro. Ora io ci sto dentro la vita. E mi mette in difficoltà non riuscire ad avere un equilibrio solido, perché in un posto come questo inizi a lacrimare come arrivi, perché avverti il motivo perché tutti noi siamo qui. Abbiamo il nostro dolore che ci porta a camminare verso il dolore dell'altro. È molto chiaro questo. E come lo avverti, ti destabilizza, perché devi tirare fuori la tua verità, altrimenti non la sentirete fino in fondo. Quindi non posso permettermi di essere quello che ero. Sono quello che posso essere oggi, ora, in questo momento. I miei ragazzi mi vedono, mi vedranno, mi hanno visto ieri, mi vedono domani, ma questo momento è solo vostro, è adesso. e io ci devo stare dentro, nel dolore, nella gioia, nella verità. Se non riesco ad essere quello che voi avete bisogno per i vostri cuori, avrò fallito.
Quando è nata zia Caterina nel 2001, Caterina aveva 35-36 anni, era un momento durissimo, c'era da elaborare il lutto per la perdita di Stefano, però probabilmente guardando avanti la propria vita potevi anche pensare di avere un altro amore, di avere un'altra possibilità diversa. Perché invece dopo la morte di Stefano è nata zia Caterina?
Quando stai male non pensi, sei travolto. Quando stai male, non vedi altro che quello che hai, che ti opprime, quello che ti manca. Non siamo educati a vedere quello che potremmo vedere. E quindi il dolore ha una potenza straordinaria, nel bene e nel male, no? Perché il dolore scava. E quindi in quel momento però tu non riesci ad opporti a questo, al terremoto che succede, ha tolto e sta scavando, ma se te in quella fase dell'entrare dentro non riesci a entrare dentro cosa, a capire quello che sta succedendo, non entri dentro niente, ti perdi in quello che c'è fuori, in quello che non ti riconosci più. Qualcuno mi hai fatto piangere, mamma di Emanuela, dove sei, ma la mamma è prima hai presentato.
Samuela,
perché mi ha detto una cosa bellissima. Io ti conosco perché ti ho ascoltato e mi sono riconosciuta in te. Ha detto la cosa più bella che poteva dirmi, perché io avrei fatto difficoltà a capire il suo dolore in quel momento. Lei aveva un dolore, ha costruito una cosa meravigliosa, ma come entrare nel dolore dell'altro è un miracolo. Quando qualcuno si riconosce in te è il più grande dono che ti possa fare. E in quel momento questa donna straordinaria mi ha detto la cosa più bella che poteva dirmi. È come se io in qualche modo, non so come, avessi potuto esserle accanto in quel vuoto straordinariamente impensabile che era successo dalla mattina alla sera. Per te non c'era stato nessun tempo di preparazione. Tu pensa che per noi che ci ammaliamo, io dico noi perché mi ritengo di quei ragazzi che si ammalano, queste mamme che hanno visibilmente paura di perdere un figlio dal momento in cui gli viene diagnosticata una malattia. Io c'è un tempo per comprendere, per capire, per pensare. A te non è stato dato. E quindi per me quando ti hai detto questa cosa mi è... cioè, allora io a cosa sono utile? Sono stata utile a questo. Mi è venuto i brividi e mi sono sentita bene. Non felice del tuo dolore, ma felice del nostro dolore che era vero e in un istante non dovevi dirmi altro. Quelle parole erano esattamente quello che avevo bisogno io per riuscire a venire dopo di te. Perché venire dopo una mamma che diventa quello che tu sei diventato non è facile. Una donna di Rumena, una donna che aveva conosciuto l'amore qui, è una donna che si riconosce in me. Boia di un molleder, mi piace questa cosa. Mi piaci. Grazie. Mi piace. Voglio che alla fine di questo tempo che passiamo insieme vorrei piacervi, così come mi è piaciuto lei in un istante. Piacersi significa mettere un semino per cominciare un cammino. Quando una persona viene a domandarmi una fotografia, come prima è venuta una ragazza, mi ha detto voglio una fotografia, e io gli ho detto ma questa fotografia deve essere il cammino di qualcosa altro, cioè prima ascoltiamoci, vediamoci, se poi ti piaccio torna a dirmi perché ti piaccio e cosa ne farai di questa foto, perché allora avrà senso fare una foto. È un momento che tu non scorderai mai, perché lo vuoi portare dentro di te, ma il fondamento mi devi dire perché. Io voglio piacerti oggi, non per quello che sono stata capace di essere ieri in un video, in una storia o quello che hai sentito. Tu sei qui oggi e io voglio piacerti oggi. come se tu un pochino ti innamorassi. Alla fine di questo momento vorrei che voi, no, non lo so se vorrete, uno per uno, mi dicesse: ti voglio portare un pezzettino di te con me. Che sembra una sciocchezza, però quando porti qua un pezzettino dell'altro con te e inizia a star lì dentro, io stare dentro le vostre vite, mi piacerebbe molto, perché sono pazza, sono rivoluzionaria e rivoluzionerei tutte le cose che avete visto in un modo e che potete vedere in un altro. Cioè io vorrei essere la cosa che non torna nella vostra vita, quella cosa che non avreste mai fatto, che non sapete come fare e che farete solo perché vi siete innamorati di quel semino che è nato oggi. Sembra una stronzata megagalattica, ma non lo è. Quando ci si innamora di qualcuno non si sa perché. Tu qua, no, ti piace uno, non c'è un motivo, non lo conosci. Ma se ti piace, sarai innamorato di conoscerlo, di seguirlo, di viverlo, di capire perché quella fotografia ti piace e ti fa star bene tutte le volte che la vedi. Ecco, io vorrei essere l'inizio di una rivoluzione dentro di voi. Lo so che è difficile, non saprò farlo, ma se l'avrò fatto, qualcuno di voi deve venire dopo, alla fine di quest'ora, a dirmi: tu mi piaci, voglio tenerti in una foto, voglio tenerti in un ricordo perché voglio questo. Non so cosa, ma mi piaci.
Dicevamo che dal 2001 da 17 anni sei zia.
Sì. No, ma non è che ho scelto, se no dice questa l'ha pensata e che fare.
Ecco.
No, io non penso, non ce l'ho un cervello pensante. Io?
Ti sei trovata, scusami Caterina, ti sei trovata a ereditare il taxi Milano 25 del tuo compagno e ecco, come
è arrivata la zia? Io mi sono ritrovata, identificata in un sacco di cose che vedevo belle intorno a me, che erano le persone che avevano qualcosa che avevo vissuto io. Te sei partita da cosa ti è piaciuto, lì ti ritrovi, no? Ti trovi e ritrovi quella padronanza di te. Si diceva prima che se non trovi te non ti innamori, no? Quindi il problema del dolore, della sofferenza è che ti ci perdi e quindi non sei consapevole. Io ero consapevole di quello che avevo perso, ma avevo questa sensibilità che tu hai detto probabilmente, che è anche un problema per molti, perché quando ti piace molto quello che senti, ti innamori di una marea di stronzate, mia, tutte cose serie, ti innamori di un sacco di cose che vivi e magari non sono tutte esattamente quello che ti aiuterà a migliorarti, però ti innamori perché ti fondi, ti amalgami, ti lasci attraversare, come dici Papa, se questo non avviene, non avviene la fusione, non ti innamori della realtà. Ecco, io sono una di quelle che si innamora di quello in cui si riconosce. Io ho cominciata a ritrovare nel dolore degli altri. O come stavo bene quando vedevo una persona epativa. Ma a casa proprio. Io non scendevo più dalla macchina, è stato il primo cammino. Era la macchina di Stefano, lì mi stavo a mio agio. O fammi scendere, non c'era verso. Io stavo lì. Per molti anni io non sono stata zia Caterina, perché io non scendevo nemmeno di macchina. Io se dovevo fare due passi, avevi pensiero di lasciare i taxi, che era il mio guscio, la mia sicurezza. Era tutto quello che mi aveva lasciato lui, la sua vita. Lui era un tassista, era innamorato di fare il tassista, perché gli aveva dato un'identità. Era una persona molto semplice, Stefano, ma anche molto timido, anche io sono molto timida. E lì aveva trovato se stesso. Quindi, lasciandomi la cosa più importante per lui mi aveva dato una sicurezza. Te sarai Milano 25, fai la tassista e tu vedrai. Insomma, non è mica tanto semplice, tu dici te. Come si diventa tassista? come si diventa zia Caterina. Tassista semplice, entri nella realtà e ti innamori di una persona che è arrabbiata perché gli hanno portato via la macchina e l'avrai in Via Giusti al 26. E te non hai un'idea di dov'è Via Giusti il 26? Però capisci che è arrabbiata perché gli hanno portato via la macchina. E lo senti bene, no? E io la strada non la so. Non è che la posso far arrabbiare ancora di più. Ci devo dire io qualcosa a questa. E la strada... Lei la deve sapere, la tassista. Ma io sono tassista perché mio amore è morto di cancro. Sì, Tom, una puce. No, io la so la strada perché ci abito. Birbina, o tu me la potevi dire subito se tu la sapevi? Perché mi hai messo in difficoltà? Perché lei era in difficoltà. Era arrabbiata perché le avevano portato via la macchina. Era a disagio. La maggior parte delle persone aggrediscono perché sono a disagio. E la relazione è veramente faticosa con l'altro. Perché noi andiamo incontro al disagio dell'altro senza sentirlo. Ci scontriamo con un disagio. Allora intanto io l'ho cominciato a dire, ho capito questa cosa, ho detto, io sono a disagio, bambini. Ma ero anche prima, parecchio prima, non solo quando è morto Stefano. Quando è morto Stefano a disagio per una cosa, ma prima ero già mentalmente disagiata. Ve lo devo dire. Cioè prima ero già disagiata perché non capivo mai quello che dovevo essere. Ero una che non aveva le idee chiare, sentivo, ma non sapevo dove andare con questo sentire. Te pensa quante persone belle ci sono qui che sono a disagio come me, precisamente confuse, e non hanno avuto il culo, cioè scusate, non si dice, la fortuna di incontrare la morte, quella vera, quella dura, quella che ti dice oi oi, è finita. Beh, uno ha ancora capito come lei si faceva iniziare e le belle finita. Ecco, io ho avuto fortuna prima di capire. Ci avrei messo migliaia di anni, forse avrei buttato via la mia vita, avrei continuato a inseguire sogni, cose impossibili. Con la morte, la sua morte, la morte di qualcuno che ti amava, la morte di qualcuno che si prendeva cura di te, te sei così destabilizzato da capire che non c'è più tempo da perdere. Caterina, tu sarai Milano 25. Non è che io ho scelto di diventare zia, ci sono dovuto diventare un essere umano vero, perché non avevo più tempo da buttare. Lui mi aveva lasciato il suo taxi, che era la cosa più preziosa della sua vita. La sua consapevolezza che la vita era preziosa. E quindi io ero responsabile di questa cosa. Cioè, che avevo visto che sulla Terra non si può perdere tempo. A volte non si può neanche scegliere esattamente e avere la testa per scegliere. Io non ho scelto di diventare zia Caterina. Io lo sono diventata perché ero disperata, diciamo così, quando saliva le persone io ho cominciato a costruire questo personaggio in taxi, no? Il cappello, un po' buffa, un pochino leggera, perché ci dovevo dire subito dopo perché non sapevo le strade. E mica mi potevo mettere tutta nera, triste, quelli manco salivano sul taxi, dovevo riuscire a farli salire e poi spiegargli perché non le volevo imparare. Io non voglio imparare le strade, no, non voglio sapere tutto, non voglio essere un navigatore, io voglio usare il GPS celeste, quello che ci porta insieme. No, non è il mio il tuo navigatore, è lui che è un GPS più potente, ma questa è un'altra storia, perché il GPS celeste è arrivato dopo. All'inizio io gli ho solo detto che io non ci volevo andare da sola, ci volevo andare con loro dove dovevamo andare. E allora capire se ci volevamo andare insieme era già mica piccola la cosa, cioè di dire io le strade non le so perché è morto, morto Stecchito, e non mi ha chiesto il permesso né mi ha dato nessun tempo, non ti ha istruito. O io domani muoio, fai la svelta a imparare che ho fatto io, perché se no. No, non l'ha fatto lui, però ti ha dato questa consapevolezza che o lo fai o ti innamori di quello che hai o muori come lui. E tuo figlio? Aveva 6 mesi? No, dove lo mettiamo? E allora te ti sei rimboccata le maniche, sei messa in cammino. Ecco, io sono messa in cammino guidando il taxi.
Non scendevo più.
Era facile, chiunque saliva. Senti, che ti è morto qualcosa a te? No, perché se ti è morto dimmi come si fa. E allora la gente ti raccontava. Della strada non se ne è mai parlato più, Nulla. Nessuno ha più il coraggio di dirmi se le so o non le so, perché sennò gli rompo le scatole poi. E la strada la so io, meno male mi fanno, però parliamo d'altro. E alla fine parliamo d'altro, ci raccontiamo le verità del dolore, della sofferenza, di cosa siamo. È molto bello raccontarsi a bordo di un taxi volante.
Su questo taxi hanno cominciato a salire i bambini.
Quelli per scelta, all'inizio no, ma ancora adesso ci salgono, è un taxi regolare, quindi ci salgono tutte le persone normali. E i bambini io li attiro per farceli salire in maniera particolare.
Come hai scoperto di avere questa capacità di entrare in sintonia con i bambini, tanto che loro si fidano tantissimo di te e ti cercano? È una questione...
Non è vero.
Non è vero.
No. No. Cioè, ora
tra poco ti smentisco.
No.
Però,
no.
Qual è la magia? Perché forse il termine russo non è figlio, secondo è proprio
me,
magia.
Allora, i bambini che si innamorano di me, che è una botta di fortuna spaventosa e non succede a tutti, spesso sono i bambini che soffrono. No, è brutta questa cosa. Perché un bambino riconosce il mio dolore. I bambini non sono piccolini, sono seme d'infinito e vengono da molto, molto lontano. Quindi loro ti guarducchiano e capiscano. Se te non gli piaci, non gli piaci. Se gli piaci c'è un motivo. E a volte i bambini che hanno paura, che si riconoscono in te, quelli che mi amano sono bambini che riconoscono il loro disagio, la loro sofferenza, già come un'onda empatica che li porta a me. No, non piaccio mica ai bambini un po' diversi. No, quelli per bene no, sono quelli come me, un po' strani.
Non a caso li chiami supereroi?
Li chiamo supereroi. I supereroi siamo tutti quelli che mettono in gioco le loro capacità di fare cose straordinarie, e si diventa supereroi quando non si sa fare, fondamentalmente. Io li chiamo supereroi perché attraversano il cancro e noi adulti non lo sappiamo fare, e loro ci provano col sorriso, con il gioco, con la leggerezza, e in più accettano di fare un cammino con noi. Il bambino che accetta di farsi gioco e testimonianza e di venire a giocare con noi e con voi è un supereroe, perché la maggior parte di persone fa paura, fa difficoltà dire io sono spaventata, sono a disagio, mi manca questo, fa molta paura. I bambini non se lo domandano e ti scelgono, ma ti scelgono con un profondo senso di verità, sentono il mio dolore. Più io sono vera e più che vedo che si innamorano queste cose, queste entità, io dico, che hanno un destino più grande sulla terra, che non è quello di fare una parte della nostra società, è quello di cambiarla. Un bambino ammalato ha il compito di cambiare la società che gli è intorno, di trasformarla in qualcosa di molto più profondo. Un bambino che ha una disabilità è un bambino che è destinato all'infinito, e quindi quei bambini che comprendono in questa difficoltà il gioco e la leggerezza, diciamo che fanno questo cammino in maniera più semplice, secondo me, e io mi innamoro di loro, perché quei bambini normali che lo fanno andando a scuola e sapendo tutto, io so giocare, io sono il più bravo, quelli proprio non li so capire, non mi riescono, non ci vado neanche tanto d'accordo, come allora, non vado d'accordo con gli adulti così.
Le abbreviazioni o le semplificazioni spesso tradiscono le storie. Per cui quando si parla di zia Caterina che porta i bambini al Meyer, sembra quasi semplicemente un percorso, una staffetta dalla stazione all'ospedale, ma in realtà è molto molto di più. Ci sono percorsi, ci sono amicizie, ci sono lunghi cammini, ci sono andare a trovarli, lo vedremo tra poco, il giorno della loro comunione, fare le vacanze con loro, portarli a un parco giochi, portarli anche in posti particolari come questo. Ecco, e i bambini? Di tutto questo, cosa resta? Io lo farei dire direttamente a loro. Non capita Capita tutti i giorni nella vita di poter presentare dei supereroi e quindi sono molto emozionato nel salutare Eleonora, Eliana e Adriana. Accomodatevi, prego. Ecco, lasciatemi magari. Ecco, magari se ti puoi mettere di là perché ti riprendono meglio con la telecamera, così gli altri amici di Romena potranno vedervi e incontrarvi. Tu, Caterina, magari se ti puoi mettere là. E ora diamo un po' di spazio alle vostre storie. E cominciamo proprio da Eleonora, ci dovrebbe essere un microfono. Perché ciascuno di loro, adesso lo facciamo vedere, lo possiamo mostrare, ciascuno di loro è associato a un disegno e, eccola qua, e a una figura normalmente anche di un animale. Tu sei associata a una gallina. Perché?
Perché quando zia Caterina mi ha portato in ospedale, la prima cosa che ho visto è stata la gallina e me ne sono innamorata.
Questa gallina dov'era?
Questa gallina la teneva sempre lei.
Era un pupazzo. Okay. E quindi ti è rimasta impressa questa cosa?
Sì.
Senti, cosa ricordi del primo soggiorno in ospedale? Te lo ricordi? La cosa più brutta che ti ricordi dell'ospedale?
Che vedevo tutte le persone stare male. Questa era la cosa più brutta che mi ricordo.
Ti faceva più paura vedere stare male gli altri che pensare a quanto stavi male tu?
Sì.
E in tutto questo l'incontro con zia Caterina che cosa ha significato?
Ha significato che nel tragitto dell'ospedale lei è stata come un angelo. È stata sempre accanto.
Ti ricordi cosa vi dicevate, cosa ti raccontava?
Il primo giorno che l'ho incontrata mi ha detto, io ero timida, mi ha detto che se mi voleva me la dovevo chiamare e la dovevo prendere a parolacce visto che non parlavo.
Tu l'hai fatto?
No.
Com'è andata avanti allora questa amicizia?
L'indomani l'ho chiamata e poi lei è venuta e da lì non ci siamo più staccate.
Che cosa? Secondo te cos'ha di magico questa zia, magico, di bello questa zia che tante volte gli altri adulti, magari anche quelli con cui ha a che fare per la scuola, per le tue visite in ospedale, non hanno? Lei cosa ha in più?
Che mi fa essere tranquilla, cosa che gli altri non fanno.
Quindi non è tanto il fatto di vederla tutta colorata, con tutti questi campanelli, no, non è quello, è proprio la persona che ti entra dentro.
Sì.
Senti, ho visto, vediamo se lo trovo, lei è stata anche presente nella tua vita, è venuta a trovarti. La sua famiglia e lei abitano non vicinissimo, vero?
A Cefalù.
In Sicilia. E quindi hai ricevuto anche in un giorno speciale che vedi qui dietro una visita speciale.
È stato il giorno della mia comunione che mi ha fatto questa grande sorpresa.
Non lo sapevi che sarebbe venuta?
Lo sapevo, però non era certo.
Quando l'hai vista?
Sono rimasta stupita, senza parole, ero emozionata.
Senti, tu, c'è una piccola biografia che è nel sito di Caterina che racconta un po' le vostre storie. Tu, ho letto, sei stata per 7 mesi, ecco, per 7 mesi a letto e poi per 7 mesi in carrozzina. È stata dura.
Sì.
Quali erano le cose che un bambino che avrebbe voglia di divertirsi, andare fuori con i suoi amici, è la cosa che invece ti faceva stare un po' meglio mentre stavi lì ed eri bloccato.
Perché era presente lei.
Senti, i tuoi amici, quelli con cui vai a scuola, hanno capito che tu devi affrontare una battaglia da supereroe, ti aiutano?
Sì, molto.
Come lo fanno?
Tranquillizzandomi, io poi ho spiegato chi è zia Caterina, mi hanno un bel po' tranquillizzato.
Senti, so che giovedì sei venuta in Toscana per un controllo che la mamma mi ha detto è andato tutto bene. Quindi, come dire, le cose stanno finalmente prendendo una piega buona.
Sì, e sono felice.
Senti, di sicuro tutti i bambini, no, pensano sempre a quello che faranno tra un po' di tempo, ma anche a quello che faranno tra poche ore, vogliono sempre guardare, tutti i bambini lo fanno, no? L'idea sempre di cosa succede dopo. C'è una cosa bella che ti piacerebbe fare da sola, magari anche con la tua famiglia, con zia Caterina, un sogno che mentre eri lì bloccata in quei mesi ti dici, beh, se questa situazione va a migliorare vorrei fare quella cosa.
Volevo viaggiare col zia.
Viaggiare nel taxi?
Sì.
Hai bisogno di un assistente, Caterina? Potrebbe essere. Perché in quel taxi i bambini come Eli Cocò fanno gli assistenti, no? Aiutano gli altri bambini, vero? È capitato più volte.
Sì.
E cosa gli dice agli altri bambini?
Che gli facevo vedere anche com'ero e come sono ora, quindi possono anche vincere questa battaglia.
Che bello, che meraviglia. Meravigliosa, meravigliosa Eleonora, Eli Cocò. E vediamo adesso chi, questa sei sempre tu, Eliana. Questa è una foto di un po' di tempo fa, ma non è che fa un po' paura quella presenza accanto a te. Ce l'hai un microfono? No, ce l'ha lei, eccolo qua. Allora, qui già sei con zia Caterina, Eliana. Dunque, anche per te ho letto quelle noticine. Ecco, sì, non abbiamo detto il tuo personaggio. Ce lo puoi presentare tu, Eliana?
Il mio personaggio è una nota musicale.
Perché tu ami
Perché canto. Amo cantare, sì.
Ci farai sentire qualcosa? Si può provare? Allora infatti faccio qualche domanda, ti tranquillizza e poi ci fai sentire qualcosa. Però prima di parlare di zia Caterina vorrei parlare di questo ospite molto antipatico che è venuto a trovarti quando tu avevi soltanto 3 anni. È un ospite che ha colpito una parte del tuo corpo e che, non contento di venire una volta e di essere stato già superato, è tornato altre volte, hai avuto più operazioni, chemio, radio. Praticamente sono 15 anni che combatti con questa...
16.
16 anni, però sei naturalmente molto più brava e molto più forte. Ecco, qual è stata in tutto questo percorso la cosa, anche come ho chiesto a lei, la cosa più dura, la cosa più difficile da affrontare in tutto questo periodo in cui ci sono stati 1000 ricoveri, tante sofferenze? Qual è la cosa che ti ha dato più noia di tutta questa...
La cosa che mi ha dato più noia è essere stata abbandonata dagli altri.
Abbandonata dagli altri? Cioè, non è stato le operazioni, la chemio, lo star ferma, immobile... E questi altri chi erano?
I compagni di classe, i professori, le maestre.
Cioè, questo quando è successo? Quando andavi alle elementari?
Quando andavo alle elementari, alle medie, alle superiori e tuttora.
E perché, secondo quello che hai avuto modo di capire, c'è questo atteggiamento?
Penso perché avessero paura di vivere quello che avevo io o comunque avevano paura magari di avere quello che avevo io. E quindi invece di capire cosa avevo si allontanavano.
Quindi ti hanno identificato con la tua malattia, siccome la tua malattia faceva paura, si sono tenuti al largo. Ma questo...
La mia malattia, forse di essere giudicati loro, di stare accanto a me.
Questo è stato il motivo della tua più grande sofferenza, ma anche gli insegnanti hanno avuto questo atteggiamento.
Cioè, avevo gli insegnanti che dicevano che io mi piangevo addosso, che era colpa mia e che quindi era per questo che gli altri non mi volevano, che comunque mi trattavano come mi trattavano.
Ci vuole tanto coraggio per affrontare queste situazioni, oltre che dover affrontare tutto il resto.
Più che dove coraggio, io pensavo va superato, anche se tanto se succede va superato, cosa devo fare? È inutile... Ci piangevo, sì, però la vita va vissuta, quindi è inutile star lì a pensare a cosa fare, cosa non fare. Uno fa tutto quello che può, però se uno non capisce è inutile, vai avanti. Con la sofferenza però vai avanti.
La vita conta sempre di più e quindi ti davi la forza per affrontare queste ingiuste discriminazioni, cioè invece di aiutare l'amica che magari aveva bisogno di un sostegno anche per camminare, immagino avrei...
Non tanto perché per aiutarmi a camminare, io non volevo qualcuno che mi aiutasse a camminare, perché a camminare ci riesco, a fare tutte le cose ci riesco, io mi sono riadattata a fare delle cose che magari prima facevo con due mani e ora le faccio con una. Io avevo bisogno di amici, semplicemente amici, che mi trattassero come gli altri.
Senti, ora capisco perché abbiamo visto prima un cucciolo accanto a te, gli animali sono a volte migliori degli uomini, sono più fidati, tu c'hai degli animali anche a casa?
Gatto.
Un gatto, lui non tradisce?
No.
È cambiato qualcosa? Ora insomma sei grande, hai 20 anni, hai anche forse la forza per fare i conti con questo passato con più...
Diciamo che se avessi vissuto la stessa cosa che ho vissuto quando andavo a scuola, ora non avrei pianto, l'avrei superato in un altro modo. Ora non ho amici ugualmente, perché comunque è difficile farsi degli amici in questo mondo, perché comunque ci sono sempre persone che giudicano.
In queste vere e proprie battaglie che voi con la vostra grinta, con il vostro... la vostra determinazione e soprattutto con questa capacità, come diceva Caterina, di guardare proprio ciò che conta, sapete affrontare, avete dei grandi alleati che sono le vostre famiglie. Quanto ha contato la tua famiglia intorno in questo percorso?
Beh, la mia famiglia mi è stata tanto vicino e comunque mi ha aiutato a superare la malattia e mi è stata vicino anche quando nessuno mi voleva, c'erano solo loro, quindi è stato un punto importante.
Senti, parliamo un po' di questo canto. Come dire, ti eserciti a casa?
Ascolta, io prima di essere operata muovevo la mano, muovevo la gamba e suonavo il pianoforte. Suonavo il pianoforte prima di essere operata l'ultima volta. Poi dopo l'ultima operazione mi hanno toccato le parti motorie e quindi non ho più mosso la mano sinistra. E quindi il pianoforte l'ho dovuto interrompere. E ho conosciuto il canto, però, e diciamo che è stata la forza che mi ha aiutato a superare la perdita della mano e della gamba. È stata una benedizione.
Ce lo puoi dedicare un pezzetto di una canzone che vuoi tu, che ti piace, che ami?
Volano le libellule sopra gli stagni, le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene e dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. E sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le scarpe piene di sassi. Questa era la canzone che cantava Marco, Marco era un supereroe anche lui, che ho conosciuto con la zia. E mi aiuta, lui, diciamo che quando se n'è andato, io gli ho promesso che avrei continuato a cantare per lui.
E allora ti dico subito che in onore a Marco e anche alla tua grande voglia di vivere, ce ne prepari un'altra per il finale, va bene? E dunque Eliana, non l'abbiamo detto, viene dal Livorno, quindi viene dalla Toscana, ma ora di nuovo facciamo un lungo viaggio, salutiamo, e raggiungiamo un altro supereroe, Super Adri, che viene da, anche lei dal sud, esattamente da?
Acquaviva.
Da Acquaviva, siamo in Puglia quindi. Io però ti voglio venire vicino, perché, perdonami Caterina, Super Adri, un orsacchiotto, un orso bianco. Perché?
Perché quando conobbi zia, le disegnai, cioè le feci un disegno e c'era un orso bruno, però poi decisi di cambiare, lo feci diventare un orsetto bianco.
E l'hai conosciuta in un momento ovviamente molto delicato. Qual
il secondo giorno che ero ricoverata al CTO, un'infermiera la chiamò e me la fece conoscere.
Com'è andato questo incontro?
All'inizio era un po' titubante nel conoscerla, però poi abbiamo stretto subito un bel legame.
E qual è per te il segreto di questa relazione che Caterina riesce a instaurare con voi, che magari può darsi che rispetto a un estraneo non è così scontato fidarsi, no? Non è così scontato trovare un legame. Come mai si crea questo ponte di comunicazione?
Perché non ti fa sopportare tutto quel dolore, cioè te lo fa passare subito, per come è lei, per la sua personalità, ti fa passare un momento molto leggero, cioè ti fa stare bene.
Nessuna di voi per ora, magari me lo dirai tu, mi ha detto che la cosa più dura della malattia è quella che ci si potrebbe aspettare, cioè il fatto che si sta male, che c'è dolore. È come se le relazioni umane comunque fossero sempre più importanti. Anche per te è così, cioè di tutto il tuo percorso dentro la malattia, qual è la cosa che ti senti dentro come un blocco di ghiaccio che fa più fatica a sciogliersi?
Non riuscivo ad accettare il fatto che io fossi guarita e vedevo altri bambini che non ce la facevano.
Accidenti. Cioè non riuscire a accettare la tua guarigione è stata la cosa più dura. Perché quando stavi male, in qualche modo era un dolore che condividevi con gli altri. E come condividono? Come si condivide il dolore tra bambini? Come si fa?
Si passano tante giornate insieme, uno dà forza all'altro e si cerca di andare avanti.
Quindi anche nelle terapie, cioè so che domani c'hai la chemio.
Ad esempio, mentre facevamo la chemio giocavamo, veniva lei e ci faceva stare meglio.
E invece che cos'è che ti... A parte Caterina, abbiamo capito. A parte Caterina, invece che cos'è che aiuta a far passare quei momenti? Certamente appunto la condivisione fra di voi, ma se pensa a qualcosa di quei giorni in ospedale che ti ritorna addosso con un senso di leggerezza, di bellezza, che cosa?
La mattina che venivano i volontari, non mi tiravo mai indietro, giocavo sempre con loro.
I volontari, i clown che facevano...
Quelli della ludoteca. Ad esempio veniva la dottoressa e dormivo, veniva la maestra e dormivo, venivano i volontari e giocavo.
Senti, anche tu hai avuto, come dire, difficoltà nelle relazioni poi con i tuoi coetanei, non nell'ambito dell'ospedale, ma a scuola, per esempio.
No, mi sono sempre trovata bene, cioè mi hanno sempre capita.
Vedo tra le tue passioni che segni anche te, gli animali, i cani, il nuoto. Il nuoto probabilmente ti ha anche aiutato, no? nel guarire. E il canto, vogliamo fare un...
No, ho preso qualche lezione ma poi ho lasciato.
Non è andato avanti. Allora, nessuno di voi ha si sfatano tanti luoghi comuni, no? Quando si parla di malattie, nessuno di voi ha parlato di dolore, nessuno ha parlato di dottori e di cure. Ecco, il dottore, quello che di positivo ti può aver lasciato un dottore, a parte il fatto di essere stata guarita, ma nella relazione, cosa è stato? Ti ricordi, hai un ricordo di un dottore che ti ha fatto una cosa che dici, ah, questo è stato bravo?
Mi ricordo di un'infermiera che una notte stavo male, lui venne vicino a me, mi fece un massaggio sulla pancia e mi fece addormentare, e mi fece stare bene.
Io credo che si potrebbe andare avanti all'infinito con loro. Caterina, però mi piacerebbe che tu a questo punto portassi il tuo contributo rispetto a queste e le altre storie che non possiamo ascoltare oggi.
No, ci tenevo tanto che loro fossero qui, perché ognuno di voi, spero, abbia figli, comprenda che per me non averli avuti è stato il dolore più grande dopo la morte di Stefano, e quindi per questo sono diventata zia Caterina, perché comunque quando imparavo a uscire dal taxi volevo costruire qualcosa, e volevo costruire qualcosa di grande, e accanto a una mamma la cosa più grande per me era la zia, perché era la persona più vicina ai figli, e quindi per me costruire questa zia era accettare il dolore del non essere mamma, dovevo accettare il dolore di non essere stata moglie e poi quello di non essere stata mamma, e però avevo la possibilità incredibile di poter diventare zia. Ecco, per me l'orgoglio che sono oggi loro, e che sarà, non siamo a niente, dobbiamo crescere, siamo tutti piccoli, però quanti anni sono? 4, 5? 5? Non è niente, no? Il tuo figlio ne ha 6, siamo all'inizio. Ci rincontreremo fra 5 o 10 e vi dirò come è andata la storia della nostra vita. Però per me aver compensato la morte con queste vite nuove, il dolore, la sofferenza con questa speranza, con questa semplice possibilità che ognuno di noi ha, donarsi agli altri, innamorandosi. Io mi sono innamorata. Io sono innamorata di ognuno di loro come se fossero figli miei. Non so come possa essere successo. È successo, cioè per io perché capisco che ognuno di loro è così a sé stante, che non sarai mai niente di quello che avrei voluto, non sono nemmeno figli miei. E io sarò tutta la vita a rincorrerli, perché non c'è modo di cambiarli. Cioè devi solo accompagnarli. Così come gli altri li abbiamo accompagnati a non guarire, che sembra folle quello che facciamo, io porto loro a conoscere Ivan a casa mia l'altra sera a un compleanno. Ivan non sta tanto bene. Loro, tu sei corsa a piangere in un momento, no? Forse perché ha capito che Ivan non ha una strada facile. È follia, no? Tu dici portali a divertirsi, portali al mare, perché li porti a parlare di dolore? Perché invece loro si riconoscono in questo, e sicuramente in questo potrebbe essere uno stimolo per essere migliori, per combattere non solo contro la malattia che hanno comunque in qualche modo tenuto sotto controllo e vinto, ma vincere la vita. Vincere la vita significa innamorarsi di quello che si può, e loro oggi sono qui a dimostrarvi che sono innamorate comunque, perché hanno avuto il coraggio di parlare, di venire, di rinunciare a un momento che poteva essere più bello, magari in un parco giochi, al mare, non so. Sono venute qui a farvi innamorare della loro sofferenza come mezzo per andare oltre.
Grazie. Il cammino di zia Caterina in questi anni è anche un cammino di tanti incontri. Ho scelto qualche foto con alcuni personaggi importanti. È bello anche che questa tua attività venga conosciuta, venga valorizzata. È nata una fondazione, ora al taxi si sta aggregando un camper, quindi è bene che queste tue attività possano, e qui sei con Fiorello, possano prendere il largo il più possibile. Caterina, dai bambini si impara fondamentalmente. Io quando sono diventato padre ho cominciato a imparare a farlo, non ero in grado, e mi hanno insegnato e continuano a insegnarmi loro. Tu continui un giorno a imparare a essere zia, ma anche a imparare tante cose sulla vita. E la domanda banalissima che ti faccio è di condividere con noi quello che in questi anni, frequentando ogni giorno questi bambini, stando con loro, facendo viaggi con loro, esperienze con loro, condividendo il loro dolore ma anche la loro saggezza meravigliosa, che cosa hai imparato e, venendo qui a Romena, hai pensato di poterci offrire oggi?
Ho pensato che ero troppo piccola per pensare. Mi sono accorta, vivendomi, che non avevo tutti gli strumenti e non li avrei mai avuti, perché comunque sarei rimasta tendenzialmente sempre indietro a quello che vedevo intorno, che era più grande. E allora ho cominciato a cercare. Quando venni qui la prima volta a Romena, io mi innamorai, perché mi avevano detto che c'era un prete ganzissimo che ragionava con le famiglie che perdevano bambini. E a me mi piaceva questa cosa. Io non mi sono mai domandata come dovevo fare le cose. Io seguivo le cose che sentivo mi potevano far bene. Arrivai qui. Dice, porca miseria, ma questo potrebbe essere un luogo straordinario per me. Primo perché lui fa quello che io non so fare, parla con i genitori. Io non lo so dire cosa si deve dire, dove è andato il tuo figliolo, non lo so. Cioè, magari te lo sai, diglielo, perché io non lo so. E sono venuta qui e mi sono innamorata di questa possibilità di andare a cercare le persone che potevano fare quello che non sapevo fare. E via via il mio cammino è continuato così. Io cerco le persone e le cose e le sensazioni che mi possono aiutare in quello che non ho, perché ho capito che mi mancano un sacco di cose, ma tante, moltissime. Ma glielo spiego anche a loro, mancheranno a tutti. Oh, sulla serra ci manca un sacco di cose, quello però ho capito un po' dopo, perché all'inizio avevo capito che eravamo a disagio perché tutti ci manca qualcosa. Poi dopo ho capito che ci mancherà sempre. E me l'ha spiegato un altro padre spirituale, che dopo l'ho scelto proprio. Quest'anno sono diventata oblata, dopo un cammino di quasi 3 anni a San Miniato al Monte. Altro nomino bellino che parla alle mamme e ai papà che perdono i figli. Anche lui ha un gruppo come il...
Dopo Nain.
Lui c'ha la stanza accanto. Comunque sempre quello io non sapevo fare. Allora io ho capito che non sapendo fare qualcosa devi andare a unirti a quelli che non lo sanno fare e te lo dicono, e insieme si può fare qualcosa di meglio. Sulla terra siamo a fare questo, alla fine è esattamente questo. Allora ho cominciato a cercare. E ho fatto tutti i pellegrinaggi che potevo fare, da Lourdes a Santiago, e da ogni volta che camminavo mi sono accorta che volevo continuare a camminare. Tornavo a casa e non avevo capito bene dove andare, e ho detto devo continuare. E per me questa cosa straordinaria, poi mi hanno detto, si chiama fede. Però me l'hanno detto. Perché io pensavo che la fede, tutto, arrivassi su un bel monte, vestito bene, e tu dicessi, sono qui, mi vedi? E un bel fulminino, una cosina, una geggina, un riconoscimento, nulla. L'ho fatte tutte, Sono andata anche dentro la porticina lì a Betlemme, sono passata col cappello, ho detto, mi fulmina, questa volta mi dà un bel fulmine. Nulla. Entro, Caterina, c'era un francescano, è bello vederti qui. Oh, che segnale di questo. E non avevo il mantello, ma aveva riconosciuto, un francescano era a Firenze. Via via ho colto i segni, che normalmente le persone dicono che sono le coincidenze. Noi le chiamiamo le dioincidenze, perché non può essere tutte le volte succede qualcosa di ganzo. Allora ho pensato, se qui c'è un omino bellissimo, si chiama Gigi, e là c'è un omino bellissimo, si chiama Bernardo, ma quanti omini bellissimi ci sarà su questa terra che potranno essere in cammino con noi? Bisogna mettersi in cammino con gli altri, pensando che nell'altro ci possa essere qualcosa di più. E anche quello me l'ha detto qualcun altro, tipo in quel buon samaritano, no? Cioè, ogni tanto leggo qualcosina di sfuggita, ma non ho un'idea chiara di quello che faccio. Io cerco il buono nell'altro, E per trovare nell'altro, alla fine devi essere visibile per quel poco che vuoi cercare di essere in cammino, migliore, per provarci. Oggi mi dovevo mettere l'abito più bello. Che vestito mi posso mettere davanti a tutte queste persone? Ho messo l'abito che credevo fosse più chiaro, cioè quello del bianco, che è proprio il segno di San Miniato del mio cammino di fede, per dirvi che io non ho un'idea di dove sto andando, ma qualora vi piaccia, ci andremo insieme. No. È quello che dico ai miei bambini. Non lo sanno neanche loro perché mi seguono, ma ci divertiamo. Non mi piace avere le idee chiare di dove cosa fare. Ci provo, tutte le volte mi metto in gioco. Certo, con loro basta servirli, ascoltarli, è semplice. Beh, te lo dico loro cosa hanno bisogno. Ora c'è la Primar, altro che la chiesa. E volevano andare da Primar qualcosa lì. È inutile che tu li porti da Disney, vogliono andare lì, Asigli no, Asigli non ci voglio andare, voglio andare in centro, non c'è nulla da fare, bisogna andare lì. Cioè la cosa bella è andarci insieme con l'altro, e questa cosa della fede mi è piaciuta tanto, perché quando una chiesa è vera, una chiesa, e quindi noi ci facciamo chiesa oggi, siamo accoglienti. Quindi io ho messo l'abito bianco, non perché era il più chic, era quello che voleva dire: io vi accolgo così come voi avete accolto noi. Ma è l'inizio oggi, perché noi ci siamo solo conosciuti per un pochino, poi il resto va fatto nel seguito, se veramente lo vorremmo fare. Qui abbiamo avuto l'opportunità di raccontarci, ma ci piacerebbe ascoltarvi, ci piacerebbe scambiare un numero di telefono, non una fotografia, molto di più. Ci piacerebbe dire: va bene, Kate, ma quando sei triste te come fai? Ma io salgo in taxi, perché è quello che faccio ancora. Il taxi per me è la mia salvezza. Quando sono triste spero che ci salga qualcuno che ha bisogno e non dà da qualche parte, che sa la strada se non si arriva, e che gli dia ascolta. Io non la so la strada, se nemmeno non si paga, però andiamoci insieme. E questo è stranito, perché c'è stando la va, quando salì Giovanotti dice: ma che sei un taxi vero? Sì, signor. Lo guarda e fa: ma che sei te? Lui: sì, sono io. Era Giovanotti, e siamo andati insieme. Se non riusciamo a fidarci l'uno dell'altro, da qualche parte andiamo, però bisogna ripartire dal fatto che ci fidiamo. Ecco, questo fatto del fidarsi funziona perché c'è scritto taxi. Se non ci avevo scritto taxi, non ci saliva mia nessuno su quella macchina colorata. Allora di lì io torno sul fatto che cos'è il taxi? È questo dono che mi ha fatto il mio amore. E il mio amore dov'è? Non lo so, non ne ho un'idea, però so che è nelle cose belle che faccio, nei bambini che incontro, negli ammalati con i quali rivivo esattamente quello che per me era bello. Io stavo bene, sto bene quando sono in ospedale con loro, sto peggio quando vado a Primar, perché non mi ci sento a mio agio in mezzo a tanti estranei che mi vedono vestita strana, perché loro hanno ripreso una vita regolare. Quindi per me, io la vita regolare non l'ho mai più ripresa, non la voglio riprendere, perché la mia vita è questa. Io sto in quel taxi e scendo e vado in ospedale, non faccio tante altre cose lontano da loro, però se loro le vogliono fare io sono costretta, ora si deve fare, crescono. E questa cosa bella della fede è che se ci si fida si può andare ovunque, anche davanti a 400 persone a Romena senza sapere cosa dire.
Grazie. Allora Eliana, sei pronta? Però io vorrei che Adriana e Eleonora ti fossero vicine, ci mettiamo tutti vicini. C'è la base? Come facciamo? Cristiano, allora diventa una cosa seria questa. Facciamo una cosa, stringiamoci tutti più vicini, aspetta, ci spostiamo tutti, tanto noi si prepara l'insieme.
Chiudi gli occhi ed immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza, ah, se vivessi solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora. Penseresti all'odore di un libro nuovo, a quello di vernice fresca, a un regalo da scartare al giorno prima della festa, al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo, oh, nel mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, costruire potere e sapere rinunciare alla perfezione. Ma il finale è di certo più teatrale. Così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione, così come l'ultimo bicchiere, l'ultima visione, un tramonto solitario, l'inchino poi il sipario, ma tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tema e il testamento, oh, nel mezzo c'è tutto il resto. E tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, costruire sapere e potere rinunciare alla perfezione. Rimani qui, cadrà la neve a breve, io ti stringo le mani, rimani qui, cadrà la neve a breve.